Buongiorno, continuiamo le lezioni del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Oggi tratteremo del rapporto Franz Brentano e rinascita della filosofia, delle riflessioni appunto di Franz Brentano sulla rinascita della filosofia. Cosa intende per rinascita della filosofia? Quali sono gli elementi centrali e quali sono le prospettive? C'è un motivo per cui questo discorso viene affrontato soltanto oggi in questa lezione, cioè nella lezione nona, e il motivo è dovuto al fatto che la logica conclusione del discorso svolto da Brentano per quanto riguarda la storia della filosofia è l'esito appunto delle analisi storiografiche svolte da Brentano, messe in cantiere da Brentano, e la conclusione appunto del suo testo, della sua prima lezione accademica del 1866-67, tenuta a Würzburg, è proprio questa, cioè in che modo è possibile intendere la rinascita della filosofia, quali sono i tratti principali della rinascita della filosofia e come procedere verso la rinascita della filosofia. Questi aspetti della produzione di Brentano, particolarmente importanti, possono essere chiariti adeguatamente se si analizza il carteggio di Franz Brentano con Karl Stumpf, il suo pupillo, il suo allievo prediletto sin dal primo anno di insegnamento a Würzburg. Questo carteggio, il carteggio tra i due studiosi, inizia nel 1867, cioè ancora una volta sin dal primo anno di insegnamento di Brentano a Würzburg, e inizia per un semplice motivo. Stumpf, dopo aver seguito le lezioni iniziali di Brentano, per poter conseguire il dottorato, viene mandato dallo stesso Brentano da Lotze a Göttingen, proprio perché Lotze ne segua la formazione e appunto ne appoggi l'idea, l'intenzione di conseguire il dottorato. Perciò nel carteggio la figura e l'opera di Lotze, Hermann Lotze, vengono ampiamente messe in risalto, al punto che Lotze è uno dei due autori, insieme ad Aristotele, più citati in tutto il corso del carteggio. Stumpf si era formato, come abbiamo già detto, seguendo le lezioni di Brentano, aveva seguito il dibattito affrontato da Brentano per il conseguimento della libera docenza nel luglio del 1866. Qualche mese dopo aveva incominciato a frequentarne anche le lezioni di storia della filosofia e poi di metafisica. Con Brentano stabilì ben presto stretti rapporti. Dal canto suo, Franz, come era sua consuetudine, gli dedicò tempo e consigli, tanto che Stumpf, di soli 10 anni più giovane, era solito accompagnarlo in lunghe e frequenti passeggiate a Würzburg, ad Aschaffenburg. Nel semestre invernale del 1867-68, Brentano, per evitargli difficoltà a Würzburg, Brentano nel frattempo era entrato in rotta di collisione con Hoffmann e con altri docenti della locale facoltà di filosofia, e quindi non c'era un clima favorevole per Stumpf, e poi Brentano stesso era rimasto privat docente, libero docente. Per tutti questi motivi, per tutte queste difficoltà, venne mandato Stumpf da Brentano a Göttingen con l'intento di seguire le lezioni di Hermann Lotze, nato nel 1817 e morto nel 1881, e conseguirvi il dottorato nell'agosto, come effettivamente avvenne, del 1868. Per comprendere questa scelta di Brentano occorre tenere presente l'importanza e la fama di Lotze in quegli anni, non solo in Germania. Occorre tenere presente soprattutto che nella seconda metà dell'Ottocento una parte non indifferente della problematica filosofica poteva ben dirsi, soprattutto nei paesi anglosassoni, lotziana. La presenza di Lotze e della sua filosofia e l'incidenza della filosofia di Lotze erano particolarmente evidenti, oltre che in Germania, negli ambienti filosofici e religiosi del mondo anglosassone, tanto che nel mondo anglosassone l'incidenza del pensiero lotziano fu indubbiamente veramente un fenomeno di notevole vastità e importanza, al punto che si è potuto addirittura parlare di un periodo lozziano. In particolare, poi, a partire dal 1870 fino agli anni della Repubblica di Weimar, cioè dopo la Prima Guerra Mondiale, Lotze era uno dei filosofi più letti e discussi in Germania e godeva di fama internazionale. I suoi lavori trovavano vasta eco in Inghilterra, in Francia, nei paesi scandinavi, in Russia e negli Stati Uniti, al punto da poter dire che non c'è alcun pensatore influente del tardo XIX e del XX secolo che non sia stato toccato dalla sua opera in senso positivo o in senso negativo. In Italia basti pensare a Giovanni Gentile, che dedicò alcuni scritti proprio alla filosofia di Lotze e alla recezione di Lotze in Italia. La corrispondenza tra Stumpf e Brentano, per tutti questi motivi, ebbe come conseguenza anche, come dire, la trattazione, del pensiero di Lotze e, dalle lettere che, Stumpf e Brentano si scambiarono, emerge continuamente, qualcosa riferito a Lotze, un giudizio all'altro sulla filosofia di Lotze, su determinati volumi, determinate posizioni. E, questo anche per un altro motivo, cioè Stumpf non voleva rompere i ponti con Brentano e sentiva il bisogno di ricorrere, tra l'altro, all'aiuto di Brentano per la preparazione della propria dissertazione. E quest'ultimo, nonostante la distanza, volentieri ne seguì la formazione e gli ulteriori sviluppi. Le ragioni dell'apprezzamento del pensiero di Lotze e della fiducia nella sua persona sono molteplici, oltre a quelli già accennati. Si tratta per Brentano dell'autore più rappresentativo dopo il periodo di transizione dell'epoca moderna, cioè dopo il periodo di decadenza caratterizzato in maniera esemplare da Schelling. Lotze è l'autore più significativo, più rilevante. Egli, dice Brentano, è l'unico professore di filosofia la cui dottrina non è da considerare erronea nei suoi tratti essenziali. Inoltre, gli scritti di Lotze, sotto molti aspetti, continua Brentano, sono eccellenti. Ad esempio, per quanto riguarda il metodo di ricerca, cito letteralmente qui da una lettera di Brentano: il peso che egli pone, cioè Lotze pone, sull'esperienza e sull'osservazione, il modo in cui utilizza i risultati delle scienze naturali, delle scienze positive, empiriche, la cautela e la coscienziosità con cui egli stabilisce le sue asserzioni lo distinguono favorevolmente da gran parte degli altri studiosi del nostro tempo, dice Brentano, e non conosco nessun altro da cui lei, sotto questo aspetto, possa apprendere di più. Questi sono i motivi di fondo che inducono Brentano prima a mandare Stumpf da Lotze e poi a discutere con lo stesso Stumpf le posizioni di Lotze di volta in volta, a seconda delle necessità, a seconda appunto dei problemi emergenti dalla redazione della tesi di dottorato da parte di Stumpf. Nonostante tutto questo, comunque, Brentano ha anche dei rilievi critici, manifesta anche degli appunti, dei rilievi critici nei confronti della filosofia di Lotze. Per vari motivi. Prima di tutto, dice Brentano, egli, cioè Lotze, non conosce il Medioevo. I suoi grandi pensatori, altrettanto, cioè non ha conoscenza, nessuna conoscenza di Tommaso d'Aquino e dei grandi pensatori del Medioevo, ma non solo, non conosce, se non in maniera molto vaga, i pensatori antichi, l'antica filosofia, come si può vedere, dice Brentano, dai suoi scritti. E infine, del cristianesimo e della sua importanza, Lotze non ha alcuna nozione. Come spiega Brentano, queste insufficienze, della speculazione di Lotze e del pensiero di Lotze? Innanzitutto, per Brentano, questo si spiega col fatto che Lotze non è stato educato al di fuori della Chiesa Cattolica e come quasi tutti i protestanti, gli autori, gli studiosi protestanti, è caduto nel razionalismo. Perciò, continua ancora Brentano, la sua ricerca, per quanto in essa viva e soffi lo spirito di un nuovo emergente periodo, cioè del quarto periodo della rinascita della filosofia, egli, la speculazione di Lotze soffre di molti dei mali del contiguo stadio della decadenza che egli ha ereditato. Lotze non è riuscito ancora a liberarsi, del pensiero antecedente, caratterizzato appunto da un accentuato misticismo e di cui Schelling era, considerato da Brentano come la massima espressione. In Lotze, ma anche in Trendelenburg, continua Brentano, per quanto sia vivace la sua ricerca e in essa si respira l'aria di un nuovo emergente periodo, molto soffre ancora dei danni del confinante e ereditato stadio di decadenza. Non c'è da meravigliarsi, quindi, se egli parla degli antichi con poco apprezzamento e non li conosce come essi sono in verità. Lotze costruisce il proprio pensiero sull'atomistica, come nel caso della sua opera, famosa opera Microcosmos, terzo volume, e i suoi esiti, tuttavia, non possono soddisfare perché egli, come per altri aspetti, il geniale Fechner, resta imprigionato, resta impigliato nelle infauste maglie del panteismo. Perciò Brentano, ponendosi in una posizione di superiorità e di ulteriorità rispetto a Lotze, si dichiara disposto a supervisionare in privato la tesi di dottorato di Stumpf, e Stumpf effettivamente di tanto in tanto gli invia capitoli, gli sottopone aspetti da chiarire, chiede consiglio, chiede materiale proprio per questo scopo, proprio per questi motivi. E quest'ultimo, cioè Brentano, ne segue effettivamente l'intenzione di supervisionare il lavoro di Stumpf. Stumpf a sua volta segue le indicazioni di Brentano e sottomette, come risulta dalle lettere, il proprio lavoro all'approvazione di Brentano e utilizza sempre di più, cioè Stumpf, per le proprie ricerche, i testi di Brentano, tra cui la psicologia di Aristotele in particolare, per chiarire ad esempio la questione, il problema aristotelico della percezione e in particolare la questione dei sensibili comuni. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda l'attività della volontà. Infatti, dice Brentano, non è una facoltà attiva ma passiva, come lei può vedere dal mio testo sulla psicologia di Aristotele. Anche la questione dell'estensione nell'ambito della percezione sensibile viene trattata da Lotze in modo inadeguato e Brentano propone i propri testi, suggerisce a Stumpf soluzioni varie e soprattutto consiglia a Stumpf di utilizzare i propri testi, tra cui in particolare il testo sulla psicologia di Aristotele. Il contenuto, quali sono le conclusioni di questo confronto, gli aspetti che emergono da questo carteggio tra Franz Brentano e Stumpf. Da questo carteggio si ricava la convinzione, che il giovane Brentano, ancora una volta, si propone, come, guida e si propone come l'autore, superiore a Stumpf, l'autore più avanzato con le posizioni più avanzate nella ricerca di una rinascita della filosofia, nella costruzione di una rinascita della filosofia. Autori come Trendelenburg, Lotze, ma anche Erbach, Schopenhauer vengono considerati soltanto come autori di transizione dall'ultimo stadio del periodo di decadenza immediatamente antecedente, caratterizzato da Schelling, verso la rinascita della filosofia. E Brentano, l'autocomprensione di Brentano è quella di un autore che è all'avanguardia andato già oltre le posizioni di tutti questi autori del periodo di transizione. Ancora una volta, Lotze, Trendelenburg, Erba, Schopenhauer, Brentano è convinto di trovarsi in una posizione ulteriore, in una posizione di superiorità. Proprio per questo propone la propria filosofia per la rinascita del discorso filosofico, per il rifiorire del discorso filosofico, non soltanto perché egli applica il corretto metodo e tiene conto dei risultati in maniera coerente dei risultati delle scienze naturali, come fa d'altronde egregiamente Lotze, ma anche perché Brentano, a differenza di tutti gli altri autori citati, tiene adeguatamente conto dei risultati della filosofia antica e medievale, anche dei risultati della filosofia antica e medievale.